Sabato 5 novembre 1994, presso casa di preghiera.
Venne Gesù e, stando in mezzo, disse loro: pace a voi. E detto questo, mostrò le mani e il costato. I discepoli, vedendo il Signore, furono pieni di gioia. Disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi.
Grazie. Versetto 20. Detto ciò, mostrò le sue mani, il suo costato. Nino?
Ma noi diciamo, penso che Gesù spezza il pane. Anche qui dà un segno della sua risurrezione. Forse se l'avessero visto non avrebbero riconosciuto nemmeno loro come è successo a Maria e a quelli di Emmaus, insomma. Penso che sia un po' questa la ragione per cui poi d'altra parte vedremo Tommaso che, non avendo visto nelle mani nel costato, non crederà.
Defino?
E detto questo, cioè dopo aver detto pace. La pace sia con voi, certo. Perché penso che sia proprio nella pace del Signore che vediamo e capiamo il mistero della croce. E che Gesù ci mostra i segni della sua passione proprio che sono testimonianza delle sue sofferenze, no?
E di quello che abbiamo fatto noi.
E poi,
di quello che abbiamo fatto noi. Se avesse fatto vedere le ferite prima di augurare la pace, sarebbe stato un motivo di rimprovero.
Ah, è già, perché avrebbe trovato tormento nei cuori. Incomprensione perlomeno. Ecco. E noi possiamo arrivare anche a capire senza i segni, ma soltanto quando arriveremo in una dimensione di spiritualità pura, no? Si può, a un certo momento i segni bisogna superarli, evidentemente.
Ah, beh, certo, così. No, ma i segni sono mezzi di comunicazione, quindi. Poi la conoscenza della verità avverrà soltanto dalla verità. Fino a che non si arriva lì, noi abbiamo bisogno di segni in continuazione. Quindi non stiamo su. Carla?
Però arriva prima la parola, prima del segno.
La parola è un segno. La parola è un segno.
E allora questo mostrare le mani è un segno ulteriore?
Questo è un segno ulteriore, ma vedi, mostrare le mani, cioè mostrare le ferite, no? Mostrare le ferite. Se non ci fosse stato quel segno di pace, dico, sarebbe stato un rimprovero, perché quelle ferite le avevano causate loro. Capisci?
Ma era stato richiesto dai discepoli questo vedere queste ferite delle mani nel costato,
no.
Da parte dei discepoli? L'iniziativa di Cristo.
L'iniziativa di Cristo. E per farci riconoscere. Se tu dai uno schiaffo a uno.
Anche allora ritorniamo proprio che Maria, non avendolo riconosciuto, cioè sicuramente Cristo dopo la risurrezione aveva un altro aspetto.
Ah, ma sì, capisci, no?
Adesso si può capire.
Cioè ognuno lo capisce per. Capisci? Il rapporto che ha avuto prima. Nelle ferite si è rappresentato il rapporto che noi abbiamo avuto con lui, capisci? Lui porta su di sé le ferite che noi gli abbiamo lasciato, lo riconosciamo per questo. Ognuno lo riconoscerà per quello che ha fatto su di lui. Capisci? D'accordo? No?
No,
ma avevo capito. Giovanni?
Pace a voi, no, cioè lui dicendo pace a voi li perdona.
Ti sei seduta sul Vangelo.
Cosa hai detto?
Ti sei seduta sul Vangelo.
No, perché anche su di me ero.
Nevica lassù. Nevica lassù. Ah no. Tanto più. Forse.
Dicevo, faccia voi da perdonati. E tu mi hai risposto, non ho capito cosa.
Non so.
Comunque. Lui li perdona, no? Di quello che loro.
No, dicendo pace, arriva con un segno di pace, qui vuol dire che c'è perdono. Se non avessero detto pace, avessimo state ferite, sarebbe stata un'accusa.
Ecco.
mostrava adesso... quello che loro avevano fatto su di lui.
Adesso facendolo vedere le ferite, vuole rimproverarli?
No.
Perché sono loro che l'hanno fatto.
Vuole farsi riconoscere. Ognuno lo riconoscerà per le ferite che avrà recato a lui. Cioè, ognuno, tu riconosci la persona per quel tanto che di te hai operato su quella persona.
Ma siccome la ferita è una cosa negativa, perché con Maria si fa riconoscere...
Ciao. Sì, Martina, sì.
Sì, ah. Perché mi odio.
Io anche tanto.
Con Maria si fa riconoscere che la chiama Maria,
sì.
Invece con invece qui facendo vedere le ferite.
Ma ognuno lo riconoscerà per il rapporto personale che ha avuto con lui.
Ma riconoscerlo per le ferite che ho provocato non è più... Non è...
Cioè, è un fatto personale. Tu riconoscerai, lo riconoscerai Dio per le ferite che tu avrai recato a Dio.
Per i peccati che ho fatto?
Per quello che hai fatto, per quello che gli hai fatto. O per quello che non gli hai fatto. Come sono ferite?
C'è bisogno
cioè, di... C'è un evento personale. Tu riconosci una persona in quanto personalmente hai avuto un rapporto con quella persona. Te non puoi riconoscerla. La prima volta che tu vedi una persona per te è una sconosciuta. Poi il giorno dopo tu dici la conosco. Perché hai avuto un rapporto prima. Quindi ognuno di noi riconosce per quello che personalmente ha avuto rapporto con.
La pace non bastava, la pace che offriva Gesù loro, non bastava.
No, la pace è un... Con la pace tu arrivi con un pensiero di armonia, di perdono. E tu pensi che questi qui erano chiusi per paura. Ma avendo rimorso, capisci? Ora lui venendo chiedendo pace era libero dal rimorso. Se fosse venuto e avesse fatto vedere le ferite erano, sarebbe stata un'accusa loro. Quindi un aumento di rimorso, una riconferma. Basta?
Basta.
Siamo al versetto 20. Ascolti. Franca, versetto 20, la prima parte, mostro loro le sue mani, sì, amare, Franco, ci va.
Ma questo fatto che lo riconosceremo per tutto quello che gli avremo fatto o non fatto, ma
fatto
è meraviglioso che Dio converte in bene tutto quello che noi invece...
No, prima di convertire in bene, stabilisce il criterio di... di conoscenza.
Cioè il rapporto che c'è con.
Tu non, se tu non hai un rapporto personale con qualcosa, con qualcuno, tu non conoscerai questo. Per te è sempre la prima volta tu non conosci.
Però
le persone che tu incontri.
Che Dio...
Le persone che tu perché incontri la prima volta le persone? Quella è la prima volta. Mi capisci? Vuol dire che tu non hai lasciato nessun segno. La cosa allora è la prima volta, ma la prima volta tu non le conosci le cose. Ma se andassimo a fondo, anche tutti i rumori, tutte le cose, noi però, quando le conosciamo, le riconosciamo. Cioè noi riconosciamo un suono perché l'abbiamo già interiorizzato. Quindi è sempre una riconoscenza, mi capisci?
Sì,
perché è sempre un rapporto personale.
Arrivando a conoscere lui vedremo che abbiamo sempre siamo sempre stati con lui in tutto.
E abbiamo operato su di lui. Quello che abbiamo operato.
Lui in tutto.
E lui ha registrato quello che noi abbiamo operato su di lui. E ripresentando quello che noi abbiamo registrato, noi lo riconosciamo. Capisci?
E a quel punto lì diventa tutto quanto motivo di maggior conoscenza di lui. Possibilità di maggior conoscenza. Comunque sì, a qualunque cosa
qualunque cosa. Fatto lui. Perché dico, per la conoscenza non basta che ci sia uno davanti a te. Capisci? Bisogna che tu abbia operato qualche cosa su quell'uno. Quindi c'è bisogno di un dato oggettivo e di un rapporto soggettivo, capite qualcosa di soggettivo. Per cui nella conoscenza, la conoscenza è essenzialmente riservata e personale. Capisci? Tu puoi essere vicinissimo a lei, ma quella che hai tu è diversa da quella che hai lei, quella che hai lei è diversa da quella che hai tu. Capisci? Capisci? Perché? Perché c'è sempre una componente personale. Non c'è soltanto la componente, capisci?
Ah, no. Noi ci riconosciamo, lui prende un punto, no? Qui per farsi riconoscere, perché ad esempio proprio anche loro storicamente in 3 anni il rapporto personale chissà come si è stabilito con ognuno.
Sì, ma tu capisci, nella passione e la morte di Gesù c'è una sintesi, ed è la sintesi direi di tutta la nostra vita con lui. Un riassunto, capisci? Infatti lo chiamano la croce del Cristo un verbum breviatum, cioè il verbo abbreviato, cos'è un verbo abbreviato? È una sintesi, per cui detto questo tu capisci tutto, capisci? Tutto quello che è stato. Quindi nelle ferite di Gesù, ferite che tu hai recato a lui, eccetera, c'è la sintesi di tutti i tuoi rapporti, tutti i rapporti che hai avuto con lui, capisci? Lo riconosci per questo, ognuno lo riconoscerà per i rapporti che ha avuto con lui.
Però siccome dice ad esempio quando avete fatto qualcosa di male l'avete fatto a me, e vabbè, però dice anche quando avete fatto qualcosa di bene l'avete fatto a me.
Sì, certo.
Perché qui proprio questa cosa negativa.
Ma scusami tanto, perché tutti quanti noi partecipiamo e siamo colpevoli della morte del Cristo. Nessuno può dire io sono innocente. Sapete così che nelle sue ferite, segno della sua passione e morte, ci siamo tutti. Ognuno diverso dall'altro, però ci siamo tutti. Chi può di noi dire io sono innocente di quella morte?
E però appunto c'è, mentre con Maria si prende in un altro modo, con i discepoli di Emmaus in un altro modo.
Certo.
Perché poteva anche.
Le cose sono personali.
Ma cose sono personali, ma le ferite le hanno fatte tutte, anche certo, Maria gliel'avrà fatte.
Certo.
Quello che non capisco.
Perché si manifesta in modo diverso?
No, perché ad esempio Maria non si presenta, non gli fa vedere le ferite. Se tutti. Se non. Anche Pietro avrà avuto un modo, come lo chiamava? Chiamava Pietro, solo Pietro, per dire. Poteva a viceversa, non so, chiamare i due discepoli di Emmaus come li chiamava prima. Maria lo riconosce per come l'ha chiamato.
Intanto Dio opera personalmente con ognuno di noi, ci tratta personalmente, quindi con dei segni personali. Dio non, ho detto molte volte che Dio non la deve fare circostile, capisci? Non è uguale per tutti, quindi il suo tratto è personale. Evidentemente il tratto con Maria era maggiormente accentuato dal fatto di lui che dice Maria. Capisci? Quello era il tratto direi più caratteristico con cui si manifesta Maria. Capisci? Il tratto caratteristico con gli apostoli invece sono le ferite che lui porta su di sé. Il tratto caratteristico, non so, con i discepoli di Emmaus sarà lo spezzare del pane. Capisci? Ma ognuno manifesta. Capisci? Senza cancellare il resto. Però ad ognuno si manifesta con qualche cosa di personale, personale caratteristico, cioè qualche cosa che per te ha un aspetto tutto particolare.
Ad esempio il fatto che l'argomento di 3 domeniche, che Maria lì alla cena è l'unica che capisca Gesù, no?
Sì.
Ma vuol dire che quindi l'ha ferito di meno, c'è anche meno bisogno che poi, o no?
Sì, ma questo fatto qui di Maria c'è un conforto, ha fatto un'opera buona, dico perché Gesù l'ha confermato, ha fatto un'opera buona, mentre i discepoli, cioè, qui Giovanni dice Giuda, però gli altri dicono i discepoli, gli apostoli, hanno criticato quel fatto lì, mi capisce? Lui invece la definisce un'opera buona, quindi l'opera buona vuol dire ha fatto una cosa buona verso di lui, cioè se lui c'era quella tristezza di fondo, per lui è stato un conforto. Buono, quindi comprensivo. Lui è stato compresa la cosa. Lui stesso dice quello.
Sì, anch'io volevo approfondire questo, come mai non fa vedere le ferite a Maria. Ecco. C'è un altro rapporto, forse. Bastava quello per lei, chiamarla per nome.
Ma ho detto, vedi, ognuno ha qualcosa di singolare. Dio ci tratta singolarmente, lui la massima singolarità e tratta noi singolarmente.
Per farsi, proprio per farsi riconoscere, salute. Perché ecco, il tratto personale è proprio in quello che noi lo riconosciamo.
Accentua il tratto personale,
accentua,
vuol dire accentua
la singolarità di quella,
quella singolarità, capisci? Ecco.
Però anche qui li saluta, prima di mostrare le mani, le ferite, li saluta con il saluto di sempre, no? Pace a voi. Qui anche quello dovrebbe già bastare, no? Il saluto di sempre. Pace a voi. Non è bastato. Evidentemente Gesù vuol dirci ancora qualcosa facendo vedere queste ferite.
Ho detto, se non avesse detto pace a voi, di mostrare le ferite
era un rimprovero.
Era un atto accusatorio, mi capisci? Mm-hmm. Era stato un rimprovero. Dicendo pace invece. Allora, le ferite incluse, perché la prima parola è quella che in cui tu dopo sistemi, diciamo, gli avvenimenti.
Ecco.
La prima parola è pace, sì. Quindi lui viene con un pensiero di pace.
Ti dà già la chiave di lettura.
Quindi
non di
viene,
che
viene per
tu.
Condannarti, per sottolinearti l'errore che hai fatto. Viene sorridendoti, però ti fa vedere le ferite.
Ti fa vedere. E si vede che è necessario questo, prendere consapevolezza di ciò che abbiamo fatto al nostro Signore.
Ma te non capisci niente. Per la conoscenza richiede sempre una partecipazione personale. La terza cosa è fuori, capite, del tuo rapporto personale tu non conosci l'altro. Tu conosci l'altro per quello che hai fatto all'altro. E ognuno di noi conoscerà Dio, per questo la conoscenza di Dio è personale. Ognuno conoscerà Dio per quello che avrà fatto a Dio.
Ecco, però come diceva Gian Osvaldo, abbiamo fatto a Dio tanto di positivo come di negativo.
Si capisce.
Però qui ci fa vedere solo il negativo, perché è il momento. Qui ci fa vedere il negativo che abbiamo fatto su.
Forse andava senza sentire, allora sembra che parliamo, vai, lasciamo stare.
No, ma lo riconosceremo per ciò che avremo fatto.
Se ho detto che arriva dicendo pace a voi.
Ah, quindi non è più negativo.
I discepoli vedendo il Signore gioirono. Nino?
Sì, gioirono.
Non arrossirono, gioirono.
Per due motivi. Uno perché lo videro risuscitato e l'altro perché si videro perdonati.
Certo.
Quindi c'era una doppia ragione per gioire.
Cioè veniva a loro con un pensiero, capito, d'amore, capisci?
Sì, sì.
D'amicizia. Nonostante quello che
lui aveva,
che aveva ben da riproverare.
Lui aveva detto,
erano scappati tutti.
Io non sono venuto per giudicare. E qui lo dimostra che non è venuto per giudicare, ma è venuto per salvare.
Defina?
Sì, se loro non fossero rimasti soli, se Gesù non avesse lasciati soli, non avrebbero neanche avuto motivo di rallegrarsi. Ma invece, dopo tanta paura, dopo l'assenza, dopo l'angoscia che hanno provato, per un mistero che poi molto più
lui poteva ritornare di loro, e per dire, Lazzaroni, guardate quello che avete fatto. Mi capisci? Ve l'avevo detto.
Sentirsi perdonati, dire che si sono rallegrati è proprio poca cosa. Avranno pensato di entrare anche in una vita nuova, perché vedersi cancellato tutta la vita.
Carla?
Posso usare?
Posso?
Usare.
Perché?
Perché mi faceva venire così in mente quelli che l'hanno condannato. Non se ne parla comunque nel Vangelo e noi non siamo tenuti comunque
no, per
a
quelli, per quelli lui non è risorto, lui non è risorto per tutti, è morto per tutti, capisci? Ma non risorge più per tutti, risorge per quelli che sono stati con lui prima, capisci? Per gli altri è morto. Ed è rimasto morto. La risurrezione non dice niente. Sono fantasie. Mi capisci? La risurrezione avviene sempre in un rapporto personale. Quindi per quanto tu hai creduto di lui prima che lui morisse.
Ma sai perché mi veniva da pensare questo? Perché anche Pietro l'ha tradito, se vogliamo.
Sì, certo,
cioè,
certo.
Alla pari, o di più o di meno, adesso questo non è un metro di misura,
certo,
che
certo.
I sacerdoti o okay, che lo volevano con lo sinedrio, che gli
certo.
Erano, però comunque è stato un tradimento,
certo.
Comunque a Pietro
si capisce,
è apparso anche lui
risorto. Ma tu capisci che c'è una differenza tra la decisione dei sacerdoti del Sinedrio,
sì,
e il tradimento di Pietro? C'è una differenza, no? Capisci?
Qual è?
Pietro ha tradito, ma ha pianto.
Ed è rimasto.
Cioè, Pietro è uno, capisci, che è stato, ha tradito per paura. Gli altri non avevano mica paura. Gli altri hanno deciso di mandarlo a morte. È una decisione loro. Lui non ha deciso. Lui ha tremato sotto, capisci, la pressione di una certa minaccia, di una certa paura. Ora, c'è una differenza, mi capisci?
Ecco, ma in queste azioni che Dio ha fatto fare sia a Pietro che
tutto
il sommo sacerdote Sinedrio, è sempre Dio che agisce. Perciò che colpa meno grave c'è in Pietro che negli altri? Non è che voglio capire,
sì,
non
certo,
è che
certo,
scusare.
Certo,
perché...
certo. Dunque gli altri non erano suoi discepoli,
sì,
non erano suoi apostoli, mi capisci? Ecco. Quindi gli altri hanno deciso, direi, di testa propria,
sì,
di mandarlo a morte. Non hanno pianto perché l'hanno mandato a morte, non hanno per rimorso, niente. Anzi, si sono rallegrati, ci siamo liberati di lui. Mi capisci? Ora, una cosa è colui che decide di, e una cosa è un altro che è amico, capisci? È discepolo. Ha lasciato per lui, infatti abbiamo lasciato tutto per te, per seguire te.
Guarda,
poi sotto la pressione, la paura, ma la paura di Pietro e poi la paura di tutti gli altri apostoli, e sono scappati tutti. C'era solo Giovanni il piede della croce, nessun altro. Quindi che vuol dire che sono scappati tutti? Quindi hanno partecipato tutti a questo tradimento. Perché? Per paura. Per paura, capisci? Ora. La paura è il prevalere di un sentimento che tu non riesci ancora a comandare, però dentro il tuo animo, tu, tanto è vero che Pietro dopo piange, quando, mi capisci?
Come anche Giuda.
Sì, certo, erano suoi apostoli, capisci? E che vuol dire che appartenevano a lui, quindi la cosa è diversa, capisci? Non so se capisci, c'è la differenza.
Ecco perché lui non fa distinzione, cioè entrando...
Lui arriva perdonando tutti.
Perdonando
se ci fosse stato Giuda avrebbe perdonato anche Giuda, mi capisci?
Sì.
Non arriva dicendo così vi accuso, non arriva dicendo accuso, no, arriva dicendo pace, cioè ha perdonato, morendo ha perdonato tutti.
E i discepoli hanno capito che comunque queste ferite erano... adesso pensando a Pietro, era quello che Pietro, cioè significava il tradimento di Pietro.
Ma si capisce, tu capisci che loro si sentivano tutti colpevoli, eh? L'hanno lasciato andare a morte. Chi l'ha mandato a morte sono altri, però loro l'hanno lasciato andare a morte. Quindi un senso di colpa ce l'avevano. Se avevano paura e stavano chiusi, a motivo dei farisei, dei sacerdoti, però avevano questa paura perché quando verrà lo Spirito Santo che li illuminerà non avranno più paura di niente. Quindi evidentemente cos'è che creava in loro questa situazione di paura? Ma il rimorso. Non l'avevano difeso. Quando è stato il momento in cui tutti lo accusavano, loro si sono ritirati, non l'hanno difeso. Dovevano difenderlo.
E nonostante questo lui comunque...
Lui ritorna con un pensiero di amicizia, di amore, di perdono, mi capisci? Non li accusa.
Però Luigi, scusa, l'unico che doveva che ha cercato di difenderlo, Pietro, si è beccato il rimprovero.
un'altra difesa, con la parola forse, non con la spada, voleva lui, no?
Perché, vedi, con Gesù noi non difendiamo opponendo arma ad arma, violenza a violenza, capisci?
Dovevano andare dietro, forse
parlare,
in
questo senso. Parlare, dire quello che lui ha fatto.
La paura grande è questa, capisci? Perché direi Dio ti toglie ogni metodo di difesa, ti impedisce, non ti mette una rivoltella nelle mani e dice difendimi, no, anzi te la toglie e dice difendimi, come? È lì che tu non hai, se tu avessi una rivoltella, un fucile o qualche cosa, capisci? E hai una forza con te. Ma se ti toglie tutto e poi dopo ti dice difendimi, come fai a difendere? E lì subentra la paura perché non hai da opporre, capisci?
Sì.
questo anche.
Ci ha perso anche un momento che facciamo questo tradimento di Pietro, per paura.
Sì, ma certo, ma pensa poco. No, noi viviamo di paura, siamo di paura.
Questo morte, questo, però ma, c'è proprio ma, un momento che lo facciamo per paura, che
ma siamo pensa un po'.
Convinti già che...
Ma pensa un po'. Ma pensa un po', tu, noi viviamo... Noi, guarda, se ci assumiamo la responsabilità della verità noi. Se ci assumiamo la responsabilità della verità.
Non spaventateci, niente. E vieni, basta di qua.
Intanto, queste cose materiali.
Pronto? Tu capisci che noi siamo tutti dominati da paura. Non ci assumiamo la responsabilità della verità. Capisci? Noi diciamo, vendiamo la nostra identità nella cosa con Dio, per andare d'accordo con l'istituzione, con l'autorità, con quello che dice uno, con quello che dice l'altro. È tutto un tradire. Non ci assumiamo la responsabilità. Come quelli di apoggio non ci assumono, non assumono la responsabilità della verità. Per paura. Ma quella paura lì è la nostra paura.
Perché non si conosce, non si è sicuri.
Mi capisci? Quando arriviamo sui di verità, conosco, sono sicuri, lì non hanno più paura. Prima che c'era paura. Ma forse è questo, che tu rinunci alla difesa. Arriviamo sui di verità, conosco, sono sicuri, lì non hanno più paura. Ma prima invece c'era paura, capisci, che ti domina. Ma forse è in questo, capisci, che tu rinunci alla difesa della verità per non urtare, perché perdendo un ambiente. E Gesù che dice chi ama suo padre, sua madre, più di me. Ma cosa vuol dire chi ama suo padre, più di me? Capisci? Noi vogliamo andare d'accordo con padre e madre, non vogliamo creare, capisci, urto nella nostra famiglia. La nostra famiglia può essere istituzione, può essere convento, può essere quello che tu vuoi. Mi capisci? Ma noi pur di, ecco, allora tranquilliamo tutti. Questo non è assumersi la responsabilità. Con la verità bisogna assumersi la responsabilità.
Se non si conosce non è che si è tutti più sicuri, se non si conosce, perché c'è un difetto di conoscenza.
Tutto allagato.
Casa?
Carmagnola, Casa Nova.
Ah, sì. Abbondanza di acqua.
E invece riguardo qui gli apostoli, cosa si aspettavano loro prima che Gesù venisse?
Non si aspettavano niente.
Non aspettavano
niente.
Gesù. Non se lo aspettavano.
E no, come aspettavano? Era morto. Era morto. Come ti aspettavi un morto?
Ma loro erano riuniti, pensavano a Dio.
Va bene, quando muore una persona a casa cosa fai? Magari la sera ti riunisci in famiglia, reciti il rosario, e tu ti aspetti? Che ritorni quello? Scherzi? È morto. Non si è mai visto un morto risuscitare, ritornare.
Ma noi adesso così per fede sappiamo che se muore uno...
Non ritorna.
Non muore, se non ritorna, non ritorna così fisicamente, però non muore. Diciamo, no? E invece potevano pensare...
Era morto, ma io sto
come
parlando
uno qualunque.
Come uno qualunque. Era morto, era stato ucciso, l'avevano sepolto.
Però sapevano già che la tomba era vuota.
Chiacchiere di donne.
Già sapevano
anche. No, Pietro, anche l'ha visto. No, Pietro e Giovanni l'hanno visto.
Ma Maria poi aveva già portato l'annuncio anche che avesse Gesù qui, no?
Sì, certo.
Quindi c'era già qualcosa.
No, ma dico, hanno avuto degli annunci, dei segni, mi capisci?
Tipo
quello di Emos, mi capisci? Dicevo di Emos, sì, qualcuno dice, ma sono donne. Sono andati, qualcuno di noi è andato a vedere la tomba, ma lui non l'hanno visto. Lui non l'hanno visto. Mi capisci? Quindi ora, fintanto che tu non vedi la persona, per quanto, non so, puoi vedere i segni, capisci, dei richiami, qualche cosa c'è, però se non vedi lui, non vedi la persona, quello che ti testimonia è la persona. No, loro non potevano aspettarsi di vederlo, pensa un po'.
Però...
Se si vedeva vederlo non avrebbe avuto paura.
Era un bel dramma, perché sapevano che la tomba era vuota, Maria aveva detto che l'aveva visto. E... tutto un... E poi in quel momento se lo vedono lì. Per noi questo vederlo così...
L'iniziativa è di Dio, quindi ci sorprende. Tu puoi anche sentire dire, è apparsa la Madonna, là è apparsa la Madonna, qui è apparsa la Madonna, ti aspetti di che sia poi la Madonna. Sandra.
In questo rapporto d'amore c'è un momento in cui noi lasciamo Dio e poi Dio lascia noi. Cioè per farci provare che cosa vuol dire essere abbandonati. Cioè mi pensavo a... a un reduce che torna dalla guerra carico di ferite, no? E uno lo pensava morto, e questo si presenta, che è poi solo un segno. Però voglio dire, cioè questo rapporto, e tu sei felice che sia vivo, a maggior ragione Cristo che aveva parlato in un certo modo e che poi era morto, voglio dire. Cioè quindi questo rapporto d'amore in cui... tu aspetti magari, puoi aspettare, puoi andartene, puoi fare chissà che cosa quando sei abbandonato, no? Lì si rivela.
Se poi dopo tu pensi che...
quelle ferite lì...
c'entri in qualche modo.
C'entri in ogni modo. Perché...
io visto. Per cui quella morte, lui, la sua morte è un rimprovero per te.
È la tua morte.
Capisci? Un rimprovero, capisci? Quel rimprovero lì, capisci? Non sai come lui ritornerà.
No.
Se ritornerà e come si ritornerà.
Certo.
Capisci? Non è il reduce che ritorna e ti fa felice.
Certo.
Da, che sotto il tappeto sei tu che l'hai tradito e l'hai fatto andare, capisci? Certo. In campo nemico, eccetera. Allora, non sai come ritornerà. Capisci? Se ritorna.
Quindi è un'attesa anche... Capisci? Certo che quando arriva ti dice pace.
Vuol dire che ha dimenticato quello che tu gli hai fatto, capisci? Se ti viene magari per vendicarsi.
Certo.
Ma Gesù prima si mostra con un saluto di pace e fa vedere questi segni della morte. E adesso loro al vederlo gioiscono. Quindi è chiaro che Gesù non li ha rimproverati e neanche questi segni li ha...
I segni sono inclusi in quello augurio di pace, quindi attualmente tutto entra in quella pace.
Ma pensavo al rimprovero, quando sono arrivata parlavate del discepolo di Emmaus, e del rimprovero che Gesù fa a quei discepoli dicendo io stolti e tardi nel capire che era necessario. Ecco. E questo far vedere, i discepoli non potevano ancora capire forse, perché si capirà solo a Pentecoste che era necessaria la morte di Cristo, non lo so quando si capì. Però questo far vedere questi segni e con questo augurio di pace non poteva essere questo di... che entrava in questo, che Gesù aveva detto è necessario che Cristo
no, sia no, no,
morto
no.
Per entrare nella sua gloria.
No, una cosa è il discorso che lui fa a Emmaus, a quegli Emmaus, capisci? Che lì sta, lui non si è ancora manifestato, si manifesterà poi lo spezzare del pane, lì sta accompagnandosi con loro lungo la strada e li accusa, dice stolti,
a non capire.
Ma a non capire quello che avevano scritto i profeti.
Le scritture che era necessario che mi soffrisse. Molto.
Perché i profeti hanno parlato di questa morte, di questa necessità. Sì. Li rimproverà per quello. Dice, erano sui discepoli, come non so, un professore rimprovera il suo allievo che non ha dimenticato o non ha capito certe lezioni che lui gli aveva dato. Quindi sta rimproverando in quel senso lì. Non si è ancora manifestato. Qui invece si manifesta. E lui?
Ma lui anche i discepoli aveva detto verrà tradito, consegnato nelle mani degli anziani, adesso non mi vengono giuste le parole, però è necessario che questo avvenga.
Sì, ma non sei ancora manifestato come lui.
No, qui ai discepoli, questi discepoli, no? Questi apostoli.
Qui agli apostoli, qui si presenta, il primo incontro è questo, pace, poi mostra le ferite.
E loro non potevano ancora capire che... non so perché...
Loro capiscono quel che vedono. Sentono un augurio, pace, vedono le ferite, stop, chiuso. Poi arriva qui una persona nuova, eccetera, quanto, vero? E ti mostra un segno, tu cosa pensi? Tu stai a quello che si presenta e basta.
Pensavo avesse qualcosa da vedere con quello che Gesù aveva detto, che era necessaria la passione morte.
Quello l'ha detto ai discepoli di Emos, che sta facendo un discorso a loro lungo il cammino, e non si era manifestato come Gesù.
Sì.
Qui si manifesta come Gesù.
Sì, ma anche, scusate, ma anche agli apostoli aveva quello che aveva detto, il figlio d'uomo sia da
prima di morire.
Prima di morire, adesso è morto e adesso vedono che non possono, chiedevo se non c'era una relazione con questo.
La gioia come il perdono sono conseguenze della, cioè la gioia come l'amore sono conseguenze del perdono. Qui sono stati perdonati.
Se tu sei perdonato tu gioisci. Se senti rimorso, sei triste. Peggio.
Sì, loro erano tutti chiusi lì e il loro problema era Gesù. Erano tutti in questo pensiero. Quindi vedere ancora lui, cioè quando il loro pensiero era quello, ma era la pena, perché ormai non c'era più.
Loro erano lì per paura, comunque sì, vedo me la paura, leggendo Vangelo. Quindi era sotto questo senso qui. In questa paura riappare lui, perché prima quando erano con lui non avevano mica paura, e lui li proteggeva, li difendeva. Quante volte sono stati criticati, anche loro, eppure lui li difendeva. Adesso non erano soli, di fronte a dei nemici, in campo nemico, si ha paura. Non hai la, capisci? Se avessero avuto il fucile o qualcosa, si proteggeva in qualche modo. Non avevano, capisci? Quindi erano dominati da paura. Adesso appare lui che li proteggeva, arriva con un pensiero di pace. Mi capisci? Anziché rimproverare, è a questo punto qui.
Ma loro si sentono perdonati, no? Quindi... sono contenti perché si sentono perdonati. Vuol dire che si sentono quindi capiti? Cioè vuol dire
no,
che...
loro sono contenti perché lui è ritornato, ma è ritornato però con un augurio di pace, di amicizia.
Di non rimprovero.
Di non rimprovero. Però l'elemento determinante è la sua presenza.
Infatti, l'elemento che ti fa felice. In sé della risoluzione.
Perché la presenza può essere, sì, uno si presenta a te e può incuterti terrore, capisci? Perché magari... ti arriva come nemico, ma se arriva come amico la presenza è una presenza immensa di gioia. L'uomo gioisce in quanto ha la presenza di qualcuno, l'uomo solo non sta su. Quello che ti dà gioia, pace, felicità è sempre la presenza di un altro amico.
Ma perché quello che diceva sti domeniche, perdonare vuol dire prendere su di sé, no? Dire certo. Dio che te l'ho fatto fare.
Certo.
Quindi loro in quel momento lì si rallegrarono, vuol dire...
Sì, ma non capivano, non potevano capire che lui avesse... Loro capivano soltanto questo, che lui arrivava con un pensiero amico. Pace a voi.
Sì.
Capisci? Quando arrivava lo Spirito Santo...
Cioè, restano in stato, comunque... Anzi, no, resta... Da un lato la confusione aumenta.
Resta sentimento, mi capisci? Sentimento. Arriva con un pensiero di amicizia. E cosa ti dà? Ti dà pace, ti dà fiducia, mi capisci? Ti dà gioia.
Sì, sempre nel pensiero dell'io.
Sì, ma certo. Non ti fa capire. Non devo capire che in quella pace c'è il pensiero che lui ha preso su di sé.
Come
no.
Con Maria Maddalena, anche non aveva capito.
Però comunque li libera dall'ossessione.
Eh?
Comunque li libera dall'ossessione.
Certo, li libera dall'ossessione perché è il supremo. Ma quante cose noi sperimentiamo, capisci? Sia ossessioni, sia liberazione da ossessioni, senza sapere come. Un giorno ti svegli, sei felice, perché sei felice? Ti svegli, sei triste, perché sei triste? Le cose ti accadono, non sai analizzarle, capisci? E soprattutto non puoi risalire al motivo per cui. Capisci? Noi subiamo gli avvenimenti, quindi non capiamo. Con lo Spirito Santo invece uno ha la ragione delle cose, si rende conto perché magari quel giorno è triste, quel giorno magari è felice. Pinuccio.
Sì, questa presenza... che arriva improvvisa è un capovolgimento della situazione in cui si trovavano. Per loro tutto era finito e adesso c'è uno che non c'era più e adesso c'è di nuovo. Ma è una cosa indescrivibile la gioia, immagino.
Certo.
Se uno, ecco, proprio la situazione in cui si trovavano prima che fa capire la gioia vedendo la sua presenza.
Anche abbiamo visto dei segni. Hanno
sì,
potuto
sì,
pensare che fosse risolto, però tu capisci, no, lui non l'hanno visto, e vedere, ora, l'elemento determinante è la presenza.
È la presenza. Ecco, allora adesso volevo chiedere per noi, per me personalmente, questa presenza così, come mi si rivela? È una luce?
La presenza è manifestazione di presenza. Cioè, ti fa constatare la presenza.
Ecco, però la presenza di Pentecoste immagino come sia, no? È presenza, constatazione di presenza. Ma prima, perché questo siamo nella tappa della risurrezione.
Ma è lo stesso.
È una constatazione di presenza.
È lo stesso,
però
non
si resta.
Qui stasera non è venuta Pinuccia, è assente, noi diciamo è assente. Mi capisci? Forse è venuta e sarebbe presente. Ma cosa è questa presenza e questa assenza? Tu la subisci, non sai mica cosa sia, però tu la subissi. Se è presente, tu constati è presente. Se è assente, constati è assente.
È una cosa che avviene indipendentemente da me, ecco. Che...
Ma se venisse fuori di venire da te non sarebbe presenza, scusami tanto. Presenza è realtà. La realtà esiste indipendente da noi. Se fosse relativa a noi non è più, non sarebbe più realtà, ecco. Perché sei tu che la pensi.
Però nei confronti di Dio, questa realtà, questa presenza, questa constatazione di presenza è luce.
È presenza.
È presenza, la presenza non è luce.
Ma si capisce che è luce, però è presenza.
È presenza. Non è a livello sentimentale.
È una presenza con la presenza fisica, lo stesso è preciso.
Ecco, qui ancora
la presenza fisica, il fatto che la presenza fisica tu la subissi. Io non so chi sia Domenico, cosa vuol dire essere presente, però subisco, dico è presente, lì seduto sulla sedia. Mi capisci? Sì. Però non so cosa sia questa presenza.
Lo so, però la presenza di Cristo...
Non ho bisogno di dimostrare Domenico è presente, non ho bisogno di dimostrarlo.
Ecco, ma questa presenza di Cristo risorto...
Io non sono qua presente, ma sono mica...
Tu stesso non sai come fai a renderti presente.
Ecco,
però... Come fai a renderti presente? Mi capisci? E noi stessi subiamo la tua presenza, ma non sappiamo come. Quindi si impone, mi capisci? La presenza è una realtà che esiste indipendentemente da me, da quel che io penso o non penso, da quel che posso capire o non capire. È una presenza che sta a fare. Quindi è la presenza di Dio lo stesso.
Questa presenza, capisci? Di Cristo risorto per gli apostoli li tocca in un certo qual senso ancora sul piano sentimentale, perché loro...
Solo sul piano sentimentale.
E per noi... Solo sul piano sentimentale, perché noi non constatiamo niente di fisico, diciamo.
Ma tu, prima di tutto, incominci a trovarti qui con dei fatti che non hai dei motivi per dire non sono veri.
E quindi è fede la mia presenza che constato, cioè credo, non posso negare che Cristo è risorto.
È un dato.
Un dato.
Domenica è un dato, tu capisci che è un dato.
Ma una cosa è un dato che vedo e tocco e una notizia che mi arriva. Una notizia che non posso sentire.
Ma è la stessa cosa.
E allora
la presenza è un dato che non dipende da te. Tu puoi dubitare che lui sia presente. Mi capisci? Non dipende da te. Tu puoi cavillare, ma forse non è presente, vado lui è altrove, chissà.
C'è una differenza, logico.
Mi capisci?
C'è una differenza.
Però dico, la presenza è un dato. Qui Cristo che si presenta agli apostoli, per noi è un dato, come un dato Domenico che è presente sulla sedia lì, è un dato che ti arriva, indipendente da te. Tu puoi anche non credere, però ti assumi la responsabilità di non credere. Ecco. Sei in colpa, perché quando schiaffeggiano Gesù, lui dice, se ho detto male dimostralo. Sebbene, perché mi schiaffeggi? Ora, tutti i dati che arrivano a noi, mi capisci? Arrivano con questo motivo qui. Tu puoi dubitare, schiaffeggiare, ma il dato però ti rimprovera. Mi capisci? Beh, hai dei motivi per schiaffeggiarmi? Se hai dei motivi, dimostralo. Ma se hai motivi, tu devi accogliere il dato.
Accolgo, certo. Però per me risulta nuovo questo che un dato che mi arriva è una presenza.
Allora che razza di dato è, scusami tanto? Tu capisci che Domenico è un dato?
Non è passato dato. Attraverso i muri, però.
Lascia stare. Attraverso i muri, non attraverso i muri. È un dato. Tu non sai mica come hai fatto ad arrivare qui. Tu dici, sulla pioggia, la macchina, colata. Cosa sono tutte queste cose? Sei arrivato qui. Sei qui. Noi sappiamo cosa sia questa presenza. Non sappiamo cosa sia questa presenza. Non possiamo dimostrare. Però è un dato. Come un dato, Gesù che ti arriva lì, agli apostoli, 2000 anni fa... Tu capisci che 2000 anni fa o 5 minuti fa è la stessa cosa, nel campo dello spirito, non cambia proprio assolutamente niente. Però è un dato che ti arriva, presenza, che ti arriva. Tu non puoi dimostrare, sì, no, eccetera. Però se tu rifiuti, o hai motivo per rifiutare, allora devi dimostrarlo. Se non hai motivo, tu devi accoglierlo perché è un dato. Come se io non ho un motivo per, perché io potrei anche dubitare che tu sia soltanto una forza, cosa evanescente, ma devo poter avere un dato da dimostrare, capisci? Quindi devo aderire a quello che, perché il dato, in quanto arriva a noi, arriva per opera di Dio, creatore. È Dio creatore che vi dà a noi i dati. Noi siamo giudicati sui dati.
Ecco, allora, se, allora capisco, allora se noi accogliessimo questo dato dovremmo essere pieni di gioia, come dire.
Ma non si sta nella gioia,
sì, perché
è un dato però che poi va visto dato. dalla causa.
Il problema non è gioia, capisci? Il problema non è metterti lì.
Arriva
dire,
a me questo
se tu
dato.
Sei veramente cristiano dovresti ridere la mattina sera. Mi capisci?
No,
oppure l'altro ti devo sti piace.
Mi arriva questa notizia, questo
ma
dato,
non
sta questo risultato.
Ma quel dato lì viene poi illuminato in quanto si arriva a vederlo dalla causa. Allora lì diventa
no, una cosa dico, è il dato, una cosa è capire. Dove tu sei presente, io non capisco come tu sia presente. E non capisco nessuna presenza, però le presenze ci sono.
Scusa, è un po' come l'annuncio di Dio creatore.
Tu sì, ma dico,
non lo puoi non ricordare.
Le cose arrivano a noi indipendentemente da noi. Quindi in quanto arrivano a noi, noi le subiamo. Noi subiamo gli avvenimenti, i dati, i fatti. Subiamo come subiamo la pioggia. Se si può ti bagni, piove, subisci. Forse non sai cosa sia la pioggia o perché oggi piove, piove, cioè, però tu stai subendo una cosa che non capisci. Però non puoi dire così me ne frego. Perché o tu dimostri, capisci, che la cosa non è, o altrimenti tu devi subire la cosa e devi adeguarti alla cosa.
Però sapendo che è opera di Dio creatore e conoscendo l'intenzione per cui Dio opera, già diventa sopportabile la cosa, anche se attualmente.
Comunque dico, adesso lascia stare quello. Quello che conta è questo. Dico, noi siamo bombardati da dati e i dati sono delle presenze che si affermano su di noi indipendente da noi, quindi opera del creatore. Ora il dato di Cristo che appare qui tra quelle è un dato che si presenta a noi. Dico che sia avvenuto 2 minuti fa, sia avvenuto 2000 anni fa, conta niente questo.
Sì, però
conta come dato che si presenta a noi, si presenta a noi.
Sì, però conta la disposizione nostra, perché hai detto che solo i suoi apostoli lo riconoscono, quindi anche noi, questo di fronte a questo dato che ci arriva, lo riconosciamo se abbiamo fatto ci siamo tratti dal Padre, se l'abbiamo seguito. Perché se no quanti.
Non so perché tu devi complicare le cose, quello intanto.
No, per semplificare.
Resta il dato. Capisci cosa vuol dire il dato?
Il dato che
tu, vabbè, di fronte a Domenico, che tu creda in Dio, non creda in Dio, che tu gioisca o ti metta a piangere perché c'è Domenico, importa poco questo.
Sì, sì,
è un dato, è una realtà. Ora quello che conta è la realtà. La realtà, è vero, ti accade indipendentemente da quello che tu pensi, da quello che tu ami, da quello che hai capito, quello che non hai capito. Ti piomba addosso, come ti piomba addosso la morte, come ti piomba addosso l'eternità. Sono dati che arrivano a noi, indipendenti da noi, perché sono opera di un altro.
Ma ogni pensiero è una presenza? Ogni pensiero che noi Dio ci fa pensare è una presenza?
Ma se la cosa ti sorprende in quanto arriva a te, eccetera, quindi arriva a te un dato, se sei tu che lo pensi non è più un dato, sei tu che lo sogni, tu puoi sognare le cose. Non è un dato questo.
Ma è tanto anche nell'io, è sempre Dio che fa pensare.
No, se tu, come dico, se la cosa è realtà oggettiva, cioè opera di Dio, tu la subisci. Ma tu puoi dire, sono io che penso, sono io che sogno. Quello per te non è un dato, non è una realtà. Quello è un tuo pensiero. E quello non ti dà pace.
Sì, ma che io lo interpreti come una...
Se tu dici, sono io che penso Dio, stai tranquillo che Dio non ti dà pace. Il fatto che tu... Tu hai bisogno che Dio ci sia anche se tu non lo pensi, che sia una realtà indipendente da te. Quello che ti dà pace è la realtà, non è quello che fai tu, quello che operi tu.
Ma quello soggettivamente io posso fraintendere, però oggettivamente ogni pensiero è una presenza.
Non sappiamo quale sia un pensiero.
Se è un dato.
Come dato sì. Come dato, non come prodotto tuo. Se tu lo vedi come prodotto tuo, puoi anche pensare Dio come prodotto tuo, quello non è più realtà oggettiva. Non ti dà pace. La pace ti viene in quanto è realtà, cioè realtà cosa vuol dire? Ciò che esiste indipendentemente da me, non quanto è relativo a me. Quel che è relativo a me sono io, capisci? Direi che sono io che lo penso, sono io che lo faccio, allora quello non ti dà pace, hai bisogno di trovare una ragione. Disse dunque loro di nuovo: pace a voi, come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Nino?
Ma e qui, oltre la pace, dice: ora che avete capito, andate, insomma.
Ma non avevano capito.
Eh?
Non avevano capito, non potevano capire. Non avevano capito, non avevano visto. Vedere, vedere non è capire.
Ecco, che
avevano visto e avevano gioito. Devono
annunciare il dato ad altri.
Lui anche quello dice: come il Padre ha mandato me, così mando voi. Io credo che abbiano capito ben poco anche di questo, mi capisci?
Sì, sì, no, io
come noi.
Io lo interpretavo più avanti, ma è vero.
Delfina?
Sì, anche per me è importante capire questo come, perché se non riusciamo a capire il come del Padre, cioè come lui ha mandato il figlio, non possiamo neanche capire come il figlio possa aver mandato lo stesso spirito.
Come lui mandi noi, come lui mandi noi.
Io penso che il Padre, non so, che il Padre ha staccato il suo pensiero, ha mandato il suo pensiero, no? Il suo verbo a noi, l'ha incarnato. E con questo lo stesso pensiero che Gesù lo incarna negli apostoli, perché a loro volta possono...
No, dice come dicendogli come il Padre ti fa pensare... E qui è già una promessa di Pentecoste, mi capisci? Perché capire come il Padre manda il Figlio, siamo nello Spirito Santo. Ma già ti annuncia, sotto questo aspetto, ti annuncia la venuta dello Spirito Santo, perché ti annuncia una cosa, come il Padre, ma se tu capisci come il Padre manda il Figlio...
Capisco tu.
Capisco tu. Quindi lui ti dice una cosa che tu non capisci. Te la dice in anticipo.
Ah, perché se lo dice
te la dice in anticipo come promessa. Come promessa tu. Già, come promessa. Ma
perché è lui che l'ha detto.
Hai voglia, capisci? Il Cristo fa così. Il Cristo parla cose che poi dopo magari, chissà dopo quanti anni noi capiremo. Però tanto te le parla. Te le parla perché seminandole poco per volta, mi capisci? Carla. Giovanna.
Intanto rinnova la pace. Prima di fare questa promessa... E di nuovo dice pace.
Sì. Certo.
Nel senso che... Perché loro non possono capire questo, no? Non lo capiscono. Quindi vuol dire pace nel senso che... Anche se non capisci, però... Perché dice una parola così difficile quella adesso?
Ma lui dice sempre parole difficili. E Dio? Dio dice sempre cose difficili. Perché ti fa pensare Dio? Perché dice cose difficili. Se dice cose facili, tu non penseresti. Capito, chiaro. Ma bisogna pensare. Dio dice cose difficili perché ti fa pensare. Le cose difficili ti fa pensare perché non capisco. Tu puoi dire, ma è troppo difficile. Vabbè, allora puoi anche mutarla, capisci, nell'immondizia e dici, non ne faccio niente. Quindi, però ti assumi la responsabilità del rifiuto. Quindi, credo che tu devi pensare. A Dio si arriva col pensiero. E allora ti puoi capire che la parola difficile diventa tradunione. Tra te e il mistero. Tradunione, quindi vuol dire che diventa passaggio, capisci? Diventa occasione per te di. Ecco. Attraverso quello, attraverso la parola, per quello che la parola di Dio è un sentiero, ti fa camminare. Ma ti fa camminare perché ti annuncia una cosa che ancora non capisci. Propensi. Capite?
Sì, perché pensavo gli apostoli che gioiscono di vedere Gesù così, no? E poi adesso subito le dice una cosa
Certo. Non ti lascia, non c'è da dormire nella gioia, mi capisci? Nel sentimento. Perché il gioire è sentimento, mi capisci? No. Lui ti dà vita, altrimenti ti addormenterebbe. Non ti suona serenata, quindi non fa il violino.
Fin tanto che non si arriva ci sarà sempre, lui ti dà magari una luce e ti fa capire qualcosa, poi ti manda di nuovo una cosa
che capisci per farti camminare. Te di tutti siedi, Sandra.
Comunque noi siamo comunque mandati, cioè Dio ci manda, cioè ci fa in un pensiero, no? Ci manda pensiero. E potremmo rimanere inconsapevoli, cioè non diventare...
Ma noi tutti mandati nel senso che tutti quanti...
Portiamo...
Cosa urliamo nel mondo? Cosa urliamo appunto nel mondo? Non capisco niente.
Eh già.
Quell'urlo. Sì, mandata, perché tutti quanti, tutti gli uomini nel mondo sono mandati a urlare la loro ignoranza, il non capire niente, non capiamo niente, che senso ha nascere, soffrire, gioire, morire, che senso ha tutto questo? E perché urli così?
Perché
il mondo cerca di tacere, ti dà magari dei soldi, ti prova del piacere, una cosa, purché tu taccia, non, tu non lasci urlare la tua anima ha bisogno di capire.
Certo.
Capisci? E questo è, ecco, questo è il mandato, capisci? Non siamo andati a dire, perché non capiamo niente, ma tu devi urlare la tua anima, la mia anima ha sete, ha bisogno di capire.
E Cristo è mandato dal Padre. Quindi
Cristo non viene urlando non capisco,
certo.
noi veniamo dicendo non capisco.
Certo.
Franco.
Gesù... Qui dice rinnova di nuovo il saluto, faccia a voi, poi dice come il Padre mi manda a me, così mi manda a voi. Hai detto che loro non hanno capito noi, come non capiamo neanche noi. Ma Gesù ne ha già dette delle parole difficili, ne aveva già dette tante prima. Ma le parole a questo punto non sono, quando Gesù si presenta, loro gioiscono, eccetera. Sembra che tutto quello che ha detto Gesù sia svanito, sia scomparso, perché... Lui ha detto tante parole, anche che lui sarebbe risorto, tante cose, e un poco Giovanni e Pietro quando sono arrivati alla tomba hanno creduto, hanno visto, credetto, eccetera. Ma è possibile che adesso queste parole che lui aveva detto, perché le parole sono da custodire, dice sarete veri miei discepoli se resterete nelle mie parole, quindi vanno custodite. Ma è possibile che nessuna fiori di queste parole che Gesù ha detto?
Ma cosa deve fiorare qui?
Ma è perché dici così? No, loro non capivano niente, loro avevano
non potevano capire
nella paura.
Ma tutte le parole che lui ha detto non erano capite.
Ma no, però, ecco, non erano capite. Ma qualcosa
non era venuto lo Spirito Santo.
Non sono da custodire queste parole.
Ma custodisci pure, ma non le capisci.
Perché Gesù le dice per custodire, allora
però non era venuto lo Spirito Santo. Quindi non capivano.
Ma io non riesco a farmi capire.
Già, appunto. Quello che come volessi dimostrare.
Ma non riesco a capire che proprio presi dalla paura, sì, erano presi dalla paura.
Ma no, adesso non c'è più la paura, c'è lui.
Sì, adesso no, in questo senso.
Ma non potevano capire, stavo dicendo le parole che sono al di sopra. Al di sopra di loro, della loro capacità di capire, non potevano capire. Le diceva per condurli poi a capire. Se lui non semina cose difficili, mi capisci? Non c'è nessuno che arriverà a capire le cose difficili. Quindi lui prima ti annuncia le cose difficili e non le capisci. Però se tu custodissi, quelle sono un seme che a un certo momento germoglia. E ci porterà quel frutto, il frutto sarà capire.
Io non so se siano queste che dice d'ora in avanti parole prima dell'ascensione, eccetera, oppure che siano anche le altre, che tu hai detto tante volte, saranno quelle parole che li sostengono nella prova quando io non ci sono la cosa.
Si capisce.
Allora, che sostegno gli ha dato le parole che Gesù
ma
ha detto?
Ma si capisce.
Erano pieni di paura.
Oh dai, la paura. Ho detto che qui la paura non c'è più. Ma sei un bel salame, però.
Ma lei è rimasta ferma ad altre
conversazioni. Io sono tornata all'altra perché non volevo capire perché loro così non avessero capito.
Non potevano capire. Non è arrivato lo Spirito Santo, non potevano capire. E qui, e quando lui se ne andrà nell'ascensione al Padre la sera soli, capisce, queste parole qui le porteranno loro dentro. Non le capiranno ancora, ma le porteranno dentro, sono quelli che le sosterranno, perché lui avrà promesso mi rivedrete, eccetera, eccetera, però e loro si sosterranno su queste parole, ma non capiranno. Lo capisci questo o no?
Sì.
Bravo, ciao. Amalia.
Per come il Padre ha mandato me, pensavo, Gesù è mandato dal Padre nel senso che è generato continuamente dal Padre, no?
Sì.
E quindi lui è nel mondo per portarci al Padre, perché anche noi
partecipiamo di questa generazione. Certo.
Così,
certo. Certo. No, un momento, no. Perché la generazione è nel seno del Padre.
Sì.
non è mandato. Il mandato è uno scopo diverso. Lui è mandato nel mondo, quindi mandato a noi, direi fuori della vita trinitaria. Fuori della vita trinitaria, eh?
Quindi sì.
Quindi, guarda, loro non... Certo, la creatura è chiamata ad entrare nella vita trinitaria, però nel mondo è mandata come è mandato Cristo dal Padre. Dico, come è mandato Cristo? Cristo viene mandato per prendere su di sé, perché Dio, se non prende su di sé non può operare. Quindi l'incarnazione ha lo scopo di salvare la creatura. Per salvare la creatura deve prendere contatto con la creatura, capisci? Quindi deve prendere su di sé una situazione della creatura e portare al Padre questa situazione della creatura. Per cui lui ogni tanto si ritirava di notte a pregare. E cosa fa? Portava al Padre la situazione della creatura. Era il Padre che presentava la creatura in quella situazione lì. Il Figlio aveva il compito di portare questa situazione qui al Padre, capisci? Ecco. Ora, quello che lui ha fatto è quello che fa fare ognuno di noi. Quindi lui manda le sue creature nel mondo per prendere su di sé la situazione dell'altro e portarlo però al Padre. Non basta prendere di sé. Dico, tu soffri, anch'io soffro, non basta, quello non serve a niente. Che tu soffri, che tu vuoi essere trattato, non salvi l'altro, non puoi salvare l'altro. Se tu però prendi la situazione dell'altro e lo porti al Padre, lo vedi nel pensiero del Padre, sì, qui opera salvezza.
Noi siamo chiamati a capire queste parole qui, che si capiranno solo a Pentecoste.
Certo.
Perché io mando voi, non è voi appunto, non siete mandati dal Padre comunque a Pentecoste, il principio non è sempre il Padre.
Sì, il principio è certamente il principio del Padre. Il Padre però ognuno di noi lo riceve attraverso il Figlio, perché così, è soltanto il Figlio che rivela il Padre, ci dà la possibilità di conoscere il Padre. E adesso il Figlio c'è il rapporto col Padre. Ora dico, come il Padre ha mandato, perché tu resti unito al Padre, in quanto direi sei come figlia, sei come il Figlio, perché soltanto il Figlio è unito al Padre, mi capisci? Ecco. E noi siamo nel mondo uniti al Padre in quanto siamo come il Figlio, cioè in quanto dico fammi per favore a prendere la tale cosa, se tu segui la mia intenzione tu resti unita, capisci? Alla mia intenzione. Ognuno, Dio poi è essendo atto puro, quindi tu è pura intenzione, tu resti unita ad una persona in quanto sei in quell'intenzione lì. Ora, se tu resti nell'intenzione con cui il Figlio è venuto in Padre, ecco, ora, chi ti dà la possibilità di vedere questa intenzione qui nel mondo? È il Figlio stesso. Per questo dico che il Figlio ti manda, capito? Ti manda per restare con lui e quindi col Padre, perché chi vede me vede il Padre, capito? Però il rapporto, chi parla con te è il Figlio è la parola, capisci? Poi no, lui ti dice anche che le opere, le parole che lui dice, non è lui che le dice, ma è il Padre. Allora, attraverso il Figlio tu conosci il Padre, il però sempre, per cui è il Figlio che ti manda nel senso. Ah.
Ripete quello che hai detto nel capitolo 17, come tu hai mandato me nel mondo, così io manderò nel mondo. Quindi le cose lui c'è, anche quando dice ricevete lo Spirito Santo, lo dice prima le cose.
Certo. Noi
non sono
anche
magici,
qui, che
lui mi dice
Padre. Più avanti lui dice ricevete lo Spirito Santo, lo Spirito Santo lo riceveranno di qui a 40 giorni, 50 giorni, capisci?
Tutto da capire, non partire.
Osvaldo.
Perché il fatto che rivenga ripetuta due volte questa frase, è perché è particolarmente importante.
Ah, non lo so, come dire?
Cioè, nel capitolo 17,
ah,
no, infatti come io mando nel mondo.
Ma vedi, le cose
della passione subito dopo.
Le cose non sono mai ripetute. Sono dette in stati d'animo diversi.
E per Dio non si ripete.
Per Dio non è ripetizione. Perché ti viene detto, quante volte lui ha detto pace? però la pace che dice adesso è molto diversa dalla pace magari che diceva prima, mi capisci? Perché lo stato d'animo è diverso, ecco. E quindi è una novità, Pinuccia.
Quindi ha un significato il fatto che ripeti pace a voi dopo aver mostrato le ferite, quasi proprio per tranquillità.
No, qui sta dicendo una cosa nuova, capisci? E la dice in questo pensiero di pace,
ecco.
Capisci? Sta dicendo una cosa che la prima cosa l'hanno capita perfettamente, le ferite non le hanno capite,
ecco.
Capite? Capisci? Nel senso che non in quanto l'avesse fatto.
Sì, ma... sì, me l'hanno constatata.
Per cui era proprio lui. Adesso queste cose io non le capisco, però le dice in un pensiero di pace.
Un pensiero di pace, quindi è una promessa, ecco. E per me è risultato nuovo la spiegazione che hai dato, come il padre ha mandato me. Perché lo pensavo anch'io, cioè come, perché hai detto altre volte, l'hai detto anche stasera, quando noi capiremo come il padre manda il figlio, riceveremo lo Spirito Santo. Però quando lo capiremo in un modo diverso da come l'hai detto tu stasera, cioè riceveremo lo Spirito Santo quando capiremo come il Padre manda il Figlio in seno della Trinità, non fuori della Trinità.
Non fuori della Trinità, il mandato, il mandato è fuori.
E riceviamo lo Spirito.
Il mandato è fuori.
Quindi
capivo... abbiamo una vita trinitaria e una vita fuori. Cioè Dio che si manifesta al niente, in creazione, il niente è fuori di Dio, il niente non è Dio. Dio non è niente, quindi abbiamo Dio e abbiamo il niente, e la creazione è nel niente, mi capisci?
Sì.
Cioè è Dio che si manifesta, manifesta essere al niente e abbiamo la creazione, mi capisci?
Sì.
Questo è fuori di Dio, quindi abbiamo l'opera di Dio interna, Padre, Figlio, Spirito Santo, generazione, cioè, e abbiamo l'opera di Dio fuori creatrice, attraverso cui lui rende partecipe di sé colui che non è.
Ecco, quindi noi comprendendo come il Padre manda il Figlio nel mondo e la condizione...
Abbiamo la possibilità di...
La possibilità di ricevere...
No, abbiamo la possibilità di restare nel mondo senza perdere Dio.
E quindi, ecco, ma quello è solo il dono dello Spirito Santo, no?
Abbiamo la possibilità di restare nel mondo senza perdere
senza
Dio.
Perdere.
Adesso tu resti nel mondo e perdi Dio.
No, perché il principio è detto è la condizione per ricevere lo Spirito Santo.
Sì.
Quindi equivale a questo restare nel mondo senza perdere Dio.
Il problema grosso è questo, capisci? Come stare nel mondo, perché tanto non puoi scappare, dove vai? Come vai? Allora ti accorgi che il mondo ti porta via Dio. E allora il problema della creatura è questo, come stare nel mondo tra le creature, anche se stai chiuso in una stanza, senza perdere Dio.
Ecco, molto bello questo.
Se partecipi di quel mandato tu resti.
Ecco.
Tutti silenzi. Due di silenzio. Nino?
Gesù, di qui possiamo trarre che Gesù perdona, Gesù dà la pace, Gesù ci comunica qualcosa che noi siamo tenuti a comunicare ad altri. Il livello in cui ci troviamo, naturalmente.
Pepino?
Dio si rivela nella sua casa.
Sì. Carla, abbiamo biglietti?
Piccolo. In questo ultimo.
Piccolo.
Di dimensione. Nel seme c'è già tutta la pianta.
Nel seme c'è tutta la pianta.
Cioè in questa frase c'è bisogno che il seme muoia.
Però tu, c'è la pianta, però tu non puoi cogliere mele dal seme.
Però questo seme gettato bisogna lasciarlo lì, a maturare.
Okay.
C'è tutto, però bisogna lasciarlo.
Bisogna aspettare il tempo.
Questo.
Appunto perché non puoi raccogliere le mele dal seme. Devi aspettare.
Pensiero.
Dio ha mandato il Figlio non per condannare il mondo,
no,
ma per salvarlo.
Certo. Quindi arriva sempre come pensiero di pace. E così dobbiamo parlare tra noi, quindi non criticare. Giovanna?
È difficile.
Il difficile è un testo dell'amore. Giovanna?
Questa seconda volta che Gesù dice faccia a voi, no? E poi fa questa promessa. Vuol dire che anche se non la capite, ma rimanete nella pace che... È una promessa, quindi conservate questa costruzione.
No, le parole di comanda, quello non capisce. Pace sì, pace capisce.
Ecco, pace capiscono, però queste parole ci restano nella pace nel senso che si costruiscono per
Soglietti?
Teresa.
per rimanere nella partecipazione al mandato, forse anche se urlare il nostro bisogno di Dio.
Franco, facciamo. Pensiero?
Approfondire questo che hai spiegato del mandato, come Cristo, come il Padre manda me, così io mando voi. Perché
l'Apostolo vuol dire mandati.
Come?
L'Apostolo vuol dire mandati.
Solo se capisco come il Padre manda il Figlio, sono mandata anch'io, certo, nel modo giusto, no? Certo. Però una volta avevi detto così, che il figlio è mandato dal padre in quanto è motivato dal padre.
Certo.
Ed è diverso questo da quello che hai spiegato, è sempre la stessa cosa.
Capisco.
È sempre motivato da quella.
Certo.
Il padre lo...
L'intenzione.
Perché hai detto così, che Gesù quando si ritirava in preghiera, nelle notti così, presentava al padre la situazione della creatura. Sì. Ed è questo che il padre voleva da lui, no?
Certo.
E così è quello che dobbiamo fare anche noi. Ma io non vedevo in questo qui quello che è motivato dal padre.
Va bene. Franco?
Quando non c'è l'amore, metti l'amore.
E nascerà l'amore.
Entrerai l'amore.
Quando c'è l'amore, metti l'amore.
Dove non c'è l'amore,
copiato, eh?
Metti l'amore e ne tirare fuori l'amore.
Mamma
mia. Capisci?
Devo pensare, cioè, bene.
Sai cos'è una pompa?
Sì.
Quella pompa idraulica,
sì,
che vuol dire. Tu per farla funzionare devi metterci un po' d'acqua.
Ecco.
Se metti un po' d'acqua, poi quella funziona e tira su l'acqua. Allora, se vuoi, sì, avere acqua, metti dell'acqua e tira fuori l'acqua.
Perfetto. Vabbè. Ah,
perfetto.
Chi è che ha detto quello, Sant'Agostino?
No, San Giovanni della Croce.
Ah sì, facciamo San.
Sì, per non l'hai citato.
Giovanni della Croce. Non è
quello.
No, l'esempio è una cosa.
No, ma devi uscire nel tuo articolo, però.
Ah, no, diceva l'articolo, l'hai detto tu, no? Sant'Agostino.
No, no.
Non c'era che andava a Sant'Agostino, lei della pompa.
No, quello dell'amore.
San Giovanni della
Croce. Quello che mi stupivo.
La pompa è San Luigino.
Ogni parola che Cristo ci dice ce la dice in questo pace a voi.
Certo. Da noi è. Amore di pace. Anna.
Pensavo a questo mettere l'amore. Gesù dice non si coglie uva dalle spine, tutti dai loro.
Ma Dio ci dice le cose tante volte, perché man mano che ce le dice, noi secondo la maturazione che abbiamo fatto siamo in grado di capire qualcosa di più, quindi lui ci dice le cose, ce le dice fin dall'inizio, però noi dall'inizio capiamo niente, poi piano piano cominciamo a entrare fino ad arrivare per grazia sua alla luce.
Certo.
Ma Maria quando è stata perdonata, no? Ha capito?
Non ha capito. Si è sentita perdonata.
Ah, proprio una cosa.
Certo,
come
segno.
Qui loro.
È un segno.
Come qui loro.
Sono segni, c'è una camera di segni. Capire è voglia. Però si sente. Come non so, se uno arriva a te, capisci, minacciandoti, tu lo senti.
Sì, sì.
Se uno arriva a te sorridendoti, tu lo senti.
Sì, sì.
Capisci? Pinuzza.
È meraviglioso questo che hai detto, quel che Gesù ci ha detto, come ci ha detto, no? Che cioè, come, pace a voi come il Padre ha mandato me, così anch'io mando a voi. Se Dio ci dà la grazia di capire questo, possiamo restare nel mondo senza essere portati via. Ecco, ed è proprio come l'hai spiegato, cioè... E lì che sei motivato dal padre, perché l'intenzione del padre è quella di salvare tutti. Tu prendi su di te la situazione della creatura, la riporti nel padre e lui ti dice di fare altrettanto.
Grazie. Grazie.